Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra. Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Passa il tempo,
pensavo di andare. Buongiorno a tutti, un'altra domenica qui a Onda Azzurra e oggi con noi abbiamo la carissima Barbara Martelli. Ciao Barbara.
Ciao Barbara.
Ciao.
Ciao. Senti Barbara, siamo incuriosite perché veramente non è che sappiamo tanto di te. Dobbiamo dire ai nostri ascoltatori che noi Barbara l'abbiamo pescata a un concerto di Luca Manghi, e dico quasi letteralmente pescata perché stavamo cercando italiani, e poi ho chiesto a Barbara, ciao, cosa fai? E lei mi ha detto: sto facendo un dottorato di crime fiction all'Università di Auckland. Wow, interessante. Senti, allora prima di tutto vorrei sapere di dove sei.
Sono di Milano.
Ah, e da quant'è che sei qui?
Sono arrivata da quasi 3 anni.
E come mai hai scelto la Nuova Zelanda per venire a fare il dottorato in crime fiction?
Diciamo che prima ho scelto la Nuova Zelanda ed è stata per caso. E sono arrivata per fare un tirocinio come insegnante di italiano. Il dottorato è arrivato dopo.
Ah, interessante. Ah, e parlaci un pochettino di questo dottorato che stai facendo. In che consiste? Perché sono già passati 3 anni. Sono 3 anni che lavori sul tuo dottorato.
No, il dottorato l'ho iniziato un anno e mezzo fa. Si tratta di un dottorato nel Dipartimento di Italianistica e mi occupo di della rappresentazione del corpo all'interno del noir italiano più recente, a partire dagli anni 90 a oggi. Non è particolarmente divertente.
Senti, allora io vorrei sapere una cosa, devi scusare la mia ignoranza. Allora, noi usiamo questo termine inglese, crime fiction, com'è che si traduce in italiano? Com'è che lo si direbbe in Italia?
Ma in Italia diciamo spesso noir, diciamo gialli, usiamo tante etichette diverse che a volte vogliono dire cose diverse, altre no. A me piace molto il termine crime fiction inglese perché è una categoria più comprensiva.
Ah, ok. Ah, per cui crime fiction è un ombrello per tutte quelle categorie,
sì.
Perché io poi mi sono tuffata,
sì.
ho fatto delle traduzioni eccetera eccetera e non è che mi usciva la parola esatta crime fiction, infatti mi sono usciti tante di quelle cose, gialli, romanzi, bla bla bla.
Immagino.
Termini poi ridicoli, non te li dico neanche perché fanno ridere. E comunque voglio sapere un po' più di questo tuo dottorato. Spiegaci un po' lo studio, dove ti sta portando, gli angoli che stai cercando.
Allora, la cosa più interessante è che non è soltanto un dottorato in letteratura, ma c'è anche una grossa parte di antropologia, in particolare di antropologia medica, che viene usata come chiave per leggere i testi e per portare avanti l'ipotesi di ricerca. A me questo è stata la cosa che mi ha convinto anche a intraprendere una strada che è dura, che è quella del dottorato. E fondamentalmente quello che si fa è leggere tantissimi libri e per fortuna anche guardare un po' di serie TV per alleggerire la cosa e poi ovviamente pensare, farsi venire delle idee, che invece rappresenta la parte più faticosa.
E da quello, cioè, quanto leggeresti a settimana, così per curiosità?
Tanto. Almeno 5 libri.
A settimana?
A settimana, non tutte le settimane, ogni tanto ci si prende anche un po' di tempo libero.
Senti, e voglio sapere, allora questo succede in una settimana dove è morto lo scrittore che ha fatto quella famosissima serie che si chiama Inspector Morse. Ne hai sentito parlare?
No, non ne ho sentito parlare, ammetto.
Ah no, perché è successo solo 3 giorni fa e c'era Inspector Morse, era un personaggio inglese molto conosciuto che faceva queste serie in TV che era sempre un giallo. Comunque lo scrittore, che aveva una grande fama in Inghilterra, è morto 3 giorni fa. Pensavo che può darsi lo conoscevi, comunque no, non fa niente. Torniamo al tuo dottorato. Questa antropologia medica mi interessa, parlaci un po' più di questo perché ai nostri ascoltatori, antropologia medica è un termine che sembra un po' wow, però ce lo spieghi un po'?
Diciamo che il punto è che sto cercando di studiare come viene rappresentato il corpo sia vivo che morto, ma in particolare il cadavere all'interno del appunto del noir, soprattutto italiano, ma non solo, perché ci racconta molto su qual è il nostro rapporto contemporaneo con il corpo, con il mondo intorno, con la morte anche, e come questo rapporto è cambiato nel corso degli ultimi 150 anni e di come questo cambiamento è legato all'affermarsi della medicina occidentale come un discorso prestigioso e potente.
Wow, e com'è cambiato? Cioè, prima il corpo si scopriva come, e poi dopo com'è che è cambiato? In modi, cioè, dici, posizione di come è stato lasciato il corpo, oppure di quello che gli è stato fatto? Cosa intendi?
Il discorso è veramente molto 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 ampio e l'ipotesi che sto cercando di seguire io parte dall'idea che in questo momento assistiamo a una quotidianizzazione delle pratiche, delle tecnologie mediche anche, che sono diventate parte della nostra vita quotidiana e che stanno trasformando il modo in cui percepiamo il nostro corpo, non soltanto quando siamo davanti a un corpo morto e quindi l'autopsia sta diventando, insomma, è ormai da tempo una pratica normale, ma il modo in cui noi stessi guardiamo e anche parliamo del nostro corpo. Siamo sempre più abituati, no, a procedure di scanning, di ecografiche, eccetera. Quindi è un corpo sempre più medicalizzato, ma anche visualizzato in pezzi, e che sta diventando parte, no, del nostro parlare e vivere normale.
E cos'è che l'ha cambiato? Secondo te la televisione? Oppure?
Sicuramente anche, sì, sicuramente l'affermarsi di alcune tecnologie come la televisione, il cinema, ha portato verso una maggiore visualizzazione, tra virgolette, del corpo, ma anche appunto la medicina, che ha sicuramente e sta sostituendo tanti altri modi tradizionali di affrontare i momenti importanti della vita, no? La nascita, la morte, i grandi passaggi.
E quando fai queste categorie, cioè quando stai anche categorizzando uomo-donna oppure semplicemente corpo umano? Perché mi interessa, perché secondo me ci sarà una differenza, no?
Sì, corpo umano ma anche uomo-donna, anche perché nella crime fiction è interessante seguire anche le differenze di genere, come il corpo femminile è rappresentato rispetto al corpo maschile, o come la scrittura femminile nel noir rappresenta in modo diverso il corpo rispetto alla scrittura maschile, quindi sì, entrambe le cose.
Barbara, da tutto quello che stai leggendo e quello che ci hai detto, metti a fuoco gli anni 90, e ci sono particolari scrittori su cui stai facendo più indagine che altri, o hai scelto proprio quella decada e stai leggendo tutto quello che trovi?
No, ho dovuto scegliere perché sono tantissimi.
Infatti.
Sì, sono veramente tanti, sia nel mondo che in Italia. Gli anni 90 perché sono stati un momento in cui sono emersi dei gruppi letterari interessanti, di autori. Sicuramente tutti gli autori che hanno scritto insieme l'antologia Gioventù Cannibale, e sicuramente il Ferrandino, autore di Pericle il Nero, un libro che consiglio. Però leggo anche molto, molto contemporaneo, libri che stanno uscendo e che escono ogni anno, a partire da l'ormai famosissimo Andrea Camilleri con la sua bellissima saga di Montalbano, ad altri che hanno iniziato negli anni 90 o prima e continuano a pubblicare e a scrivere libri interessanti.
Wow, fantastico. Ma senti, intanto, allora, ora voglio fare una piccola pausa perché voglio digerire tutte queste informazioni che mi stai dando. Hai scelto tre canzoni. La prima che volevamo dare ai nostri ascoltatori era, qual era? Era Creuzza de Ma, di Fabrizio De André. per cui se la suoniamo ora e poi torniamo fra un paio di minuti e ti chiediamo altre domande.
Se mostra nua e a neta na ponta o telo agua e a monta lá seu garesto tio o diabo em seu segue feito ninho ne shortimo da uma peixe vai o se da odria a fontana de cumbi taca de pria
e anda meu e anda meu e anda.
De pria chi che saia intacca d'udria con un lemaina gente deligan facce de mandila vuoi che tu lo preferisci la figge de famiglia o du de bon che ti per mia le senza algum don
e anda. Se vê, você que dá já. Você dá bem, você dá manjar. Fritia de pinho e janco de portofim. Cervele de pé, tu mesmo vim. Lasagne da filha e quatro tu. Mantigo e negro doce, de lebre de cu. E anda, meu, e anda.
A barca do vinho e naveguemos xiscante, emigrante do rio, muito inquieto. Vim com mate encrechada, poeira urecante, radicando, venia de fite. Bacanda corda, Marcela é de sá, caneliga e ne porta, até na cruza de mar.
E anda, meu, e anda, meu, e anda.
Thank you.
De André è sempre favoloso, uno dei miei preferiti. E per quale ragione hai scelto proprio questa canzone sua, Barbara?
Per due motivi. Il primo è che, come moltissimi italiani, anch'io sono cresciuta con le parole e la musica di Fabrizio De André, e come moltissimi milanesi le mie estati più belle le ho passate in Liguria. E c'è un altro motivo, che ho scelto una canzone in dialetto, in omaggio alla varietà linguistica regionale italiana, che è ancora una ricchezza estremamente viva, a mio parere.
Sai che ho scoperto una cosa recentemente, che stavo facendo del lavoro, e ho scoperto che l'Italia è il paese con il numero più alti di dialetti e altre lingue in tutta Europa.
Ci credo.
È una cosa fenomenale. Stavo leggendo sta cosa che parlava, non so, di più di 500 dialetti, eccetera. Però
bello.
Veramente sono rimasta molto a bocca aperta, però sono un po' scioccata, anche perché ho scoperto che ci sono alcuni dialetti che stanno in pericolo adesso, incluso il mio dialetto, il siciliano, che mi ha lasciato un po' scioccata.
Senti, allora torniamo a questo crime fiction. Voglio sapere di più, mi interessa un sacco. Voglio sapere come sei arrivata a questa decisione, cioè di scegliere proprio questo subject, questa cosa, crime fiction. Cosa ti ha portato a scegliere questo?
Allora, innanzitutto è stata un'idea sia mia sia del mio attuale relatore di tesi, quindi è nata insieme come idea. E crime fiction perché è una mia passione da sempre, quindi era un tema della letteratura molto amato. E una chiave antropologica per leggerlo, perché arrivo da una laurea in specialistica in antropologia, e perché dopo aver passato mesi a cercare di capire che cosa si può dire di nuovo, nel mio piccolo di nuovo, sul noir, l'antropologia offriva un punto di vista, quello del corpo in particolare, soltanto limitatamente esplorato in Italia.
Interessante. Voglio sapere anche un'altra cosa, perché ora mi stanno venendo tutti questi pensieri e queste domande. Secondo te, cioè, lo so che hai scelto un 10 anni, eccetera, gli anni 90, eccetera, ma secondo te il modo in cui è trattato il corpo diventa sempre più violento, oppure è cambiato, nel senso che cioè siamo più espliciti, facciamo vedere un po' di più, siamo un po' più ovvi?
Entrambe le cose. La rappresentazione sì, è più esplicita, è più violenta, e questo arriva da un cambiamento che non è avvenuto ieri, ma appunto va avanti da alcune decine d'anni. E quello che sto cercando di fare nella tesi è anche ricostruire il percorso che ha portato alla rappresentazione di oggi. Però sì, insomma, se si guardano le ultime due puntate di Montalbano, uscite 2 settimane fa in Italia, che è un prodotto insomma, che va in prima TV in Italia, quindi per tutti, si vede come un corpo nudo e ucciso in maniera efferata viene messo subito in primo piano, appunto.
Quella è la puntata che mi stavo vedendo
sto
vedendo per adesso, che sono molto presa da queste ultime due puntate di Montalbano, perché che mi ha fatto venire anche in mente una domanda, perché tu per adesso stai facendo gli anni 90 della letteratura crime fiction in italiano, o includi anche, ok, perché ti volevo chiedere se vedevi delle differenze culturali tra il mondo italiano e quello forse inglese, anglosassone, e come queste cose vengono rappresentate e raccontate.
Beh, sicuramente il mondo anglosassone, l'America in particolare, è importante nel suo rapporto con la letteratura noir italiana, insomma, basti pensare ai libri di Elroy, per dirne solo uno, e come hanno influenzato anche la scrittura della crime fiction italiana. Gli autori degli anni 90 italiani erano direttamente influenzati dalla letteratura americana contemporanea. Forse invece possiamo dire che c'è un certo ritardo in come questa rappresentazione è entrata nel mainstream italiano. Ci ha messo un po' di anni, ecco, per passare da questi gruppi letterari di nicchia a quello che adesso invece è letteratura popolare.
Wow,
c'è un cervello che mi sta girando.
Cioè inizio a pensare a queste scene, queste cose, perché una delle cose che mi viene, io so proprio cose popolare, cioè penso a CSI, a quei programmi lì, e quello che stanno facendo al nostro modo di vedere crime è una cosa particolare, è proprio un momento in storia che non sono sicura che mi piace, Antonella,
io la vedo, perché io questa cosa la vedo spesso sul mio iPad mentre cucino. Così mi passo un'ora pelando patate, vedo
la siciliana
qualche cosa sulla televisione, e devo dire che c'è stato un momento l'anno scorso, mi sa, che stavo vedendo CSI o una cosa, uno di questi programmi, dove sono rimasta veramente un po' scioccata dalla brutalità di come queste persone venivano massacrate, ammazzate, e poi fra l'altro sempre donne, cioè c'è una percentuale molto alta dell'omicidio femminile in paragone a quello maschile, mentre vedendomi Montalbano già c'è una differenza di come viene trattata la storia, l'omicidio, ci sta più un racconto e c'è quello che succede nel retroscena a volte, cioè quella è come semplice opinione mia da voyeur,
per mancanza di una parola.
Perciò, non c'è una domanda là, era un commento così, cosa interessante comunque, è una tesi, sarà una tesi molto interessante da lavorarci e anche da leggere nel futuro, perché come dici tu, dal punto di vista antropologico, di medicina, e poi in queste fasi dove la tecnologia sta cambiando anche.
E senti, quando pensi di finirlo questo dottorato, secondo te? Quanti anni ci metterai?
Ci vogliono 3 anni e mezzo più o meno, alla fine del 2019, sempre io sopravvivo fino alla fine del dottorato, che qua ogni giorno mi sveglio e dico, vabbè, ma perché l'ho intrapreso?
E mi sembra un momento buono per introdurre la seconda canzone che hai scelto per noi oggi, Barbara, perché c'è la parola pazienza.
Brava Antonella.
La prossima canzone che adesso ascolteremo è L'acqua e la pazienza.
Ma dai, se non ci pensi tu, ma chi ci pensa? Manca l'acqua e la pazienza. E nel vaso ci sta uno che si mangia le mie foglie, ma un verme senza voglie mangia solo per fastidio. Le radici sono salve, ma lui forse è senza moglie. Si fa bello, punta in alto e vuole diventare grande. Aspira ad essere anaconda, sì, e sua moglie la Gioconda. Ma dai, se non ci pensi tu, ma chi ci pensa? Manca la è la coerenza. E un ragazzino di nascosto mi versa l'aranciata, è una tovaglia innamorata, manda briciole di pane e una pacca sullo stelo da passante sorvegliata, e un fruscio di rose estive da una gonna prestampata. Ma posso dirti un'altra volta che succede veramente? Manca l'acqua solamente. Da qui la pioggia non la vedo, Non arriva, non c'è verso, il primo piano fa già ombrello e poi al secondo segue il terzo. Ho sperato e mi son detto che avrei fatto la stagione, ma occorre forse alla questione un bel fiore diplomato, ma qualcuno ha garantito che conta il risultato. E allora aspetto e guardo andare l'impiegato, il commissario al quarto piano, Monk, il gatto del pianista, la domestica mulatta e un cinese qualunquista. Ma il problema resta uno, manca l'acqua, bella svista. Poi il cinese torna indietro, questa volta col menù. Ma il problema non si sposta, manca l'acqua e manchi tu. Sento appesantito, magari forse sarà il vaso o il vestito delle mosche che mi copre in certe ore. Sarà che il verme si è ingrandito.
Beh, pazienza mi sembra una buona parola per qualcuno che sta scrivendo una mega tesi come quella tua. Barbara, questa canzone com'è che ti è venuta in mente?
Mi è venuto in mente per quello che dicevi tu, per la parola pazienza. Questa è una canzone che arriva dai miei primi anni di università a Milano, e Pino Marino era, adesso sinceramente non lo so, un autore romano emergente una decina d'anni fa. E questa canzone mi ricorda di quanto sia importante metterci nelle cose acqua e pazienza, in altre parole metterci cura.
Brava, perché ce ne vorrà di cura fino a quando è finito. Voglio sapere, lo so che non sai prevedere il futuro eccetera eccetera, ma con questa tesi dove vorresti arrivare? Cioè la tua meta, quella più lunga in distanza, che cos'è che vorresti fare? Dimmi.
Ma io innanzitutto continuo a insegnare, che è il motivo per cui sono arrivata qua, ed è il mio lavoro del cuore, insomma, il lavoro che mi rende felice, e spero di continuare a insegnare sempre di più. Dopo il dottorato non lo so, quando l'ho iniziato è stato il mio modo anche per rimanere in Nuova Zelanda, ed ero molto convinta di voler rimanere in questo paese che continuo a ritenere meraviglioso. Dopo 3 anni non lo so se dove continuerò e in che direzione.
Noi speriamo che ti possiamo tenere ancora, non ti vogliamo far andare via, hai fatto tutto questo, ora ce lo vogliamo tenere qui.
No, lo spero anch'io.
Ok, senti Barbara, ti ringraziamo tantissimo, Barbara Martelli, speriamo di poterti parlare quando stai quasi alla fine, e grazie tantissimo per il tempo.
Grazie Barbara, è stato molto interessante.
Grazie a voi.
Ok, ci risentiremo.
In bocca al lupo.
In bocca al lupo. ciao, grazie.
Ciao.
Onda Azzurra ogni domenica alle 11:20 di mattina, oppure online a qualsiasi ora su Planet Audio.